Un saluto a tutti da Jack di Elisir Podcast, benvenuti e bentornati all'appuntamento, signor Presidente. La scorsa volta abbiamo visto la fine del Regno d'Italia e l'inizio regno, no, in realtà l'inizio del governo di Alcide De Gasperi, il primo governo avvenuto sotto il regno, sotto Umberto II come regnante, poi è stato eletto Presidente della Repubblica Enrico De Nicola. Come ho detto la volta scorsa, l'anticipazione vedrà appunto la Democrazia Cristiana al potere fino alla fine degli anni 70. Non ci saranno grossi cambiamenti, fino all'81 non ci saranno grossi cambiamenti, ma ovviamente sono periodi storici importanti, l'Italia del dopoguerra che si riprende dalla distruzione. E intanto salutiamo Cla, salutiamo Coin, vedo un attimo i commenti nel box domande, e intanto vediamo un po' cosa succede. Nel frattempo, ripetiamo, il primo mandato di De Gasperi è stato dal 14 luglio del 46 al 2 febbraio del 47. E appunto andiamo a vedere cosa succede in questo periodo. Primo esecutivo della Repubblica Italiana, primo dell'Assemblea Costituente, costituito dopo il referendum del 2 giugno del 46, referendum che andiamo a vedere, so che ha stravinto il sì a favore della Repubblica, ma nel frattempo purtroppo non ci fanno vedere i dati, ma avrei proprio voluto vederli. Ecco, sì, Repubblica 12.182.855, Monarchia 10.362.709. Insomma, non è proprio stravinto, ma comunque è un risultato molto a favore della Repubblica. E quindi, come già detto, è stata una forma di cambio di governo che portiamo avanti ancora oggi. Magari arriveremo al centenario della Repubblica, chi lo sa, cosa succede nel 2046. Il primo mandato di De Gasperi nella Repubblica è di 203 giorni, 6 mesi e 19 giorni totali. La fiducia venne votata dall'Assemblea Costituente, che fu in carica fino al 31 gennaio del 48. Il governo fu presieduto da Alcide De Gasperi e formato da componenti della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista Italiano, ovviamente era in opposizione, ma del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e poi nuovamente Partito Socialista Italiano e del Partito Repubblicano Italiano. Vi partecipava inoltre il liberale Epicarmo Corbino a titolo di esperienza pregressa personale e nel quadro di unità nazionale derivato dal Comitato di Liberazione Nazionale. Poi vedremo appunto che il PSI diventerà poi il Partito Socialista Democratico Italiano. Guardate quanti nomi che è andato. Allora, prima di tutto andiamo un attimino a vedere com'era il quadro politico dell'Italia del dopoguerra, quali erano i partiti e che rimarranno per un po' di anni, decenni, diciamo. Allora, uno di questi è la Democrazia Cristiana, come già detto, con leader ne ha avuti tanti, da De Gasperi, Fanfani, Moro, Rumor, Piccoli, Andreotti, Zaccagnini, De Mita, Forlani, Martinazzoli. Poi vediamo che l'ideologia è cristianesimo democratico. Ovviamente è molto molto legata alla Chiesa, cristianesimo sociale, ovviamente prendere gli insegnamenti della Chiesa e del cristianesimo per il sociale, ovvero orientarsi sulla famiglia e altre questioni problematiche trattate all'epoca in quest'ottica cristiana, conservatorismo sociale, quindi comunque erano più conservatori che progressisti. Europeismo, puntare sull'Europa, di cui l'Italia era uno dei centri, antifascismo, anticomunismo, entrambi i poli estremi bloccati, regionalismo, ovvero puntare anche molto sulle regioni, dare del potere alle regioni senza esagerare, non significava decentralizzare il potere, e atlantismo, questo è un termine che si conosce poco, che si intende lo sforzo collettivo fra l'Europa occidentale e le nazioni del Nord America, soprattutto gli Stati Uniti, in termini di economia, politica e difesa militare. Beh, qui viene fatto passare per qualcosa di scelto, in realtà era più che altro, beh, ci sono gli americani che comandano. Tutto sommato la vedo così, poi magari mi sbaglio io, comunque sia. In un certo senso la coordinazione veniva fatta anche con gli americani. Collocazione centro, ovviamente, c'è da dire, collocazione centro. E vedrete appunto la Democrazia Cristiana al potere per tanti anni. Andiamo a vedere gli oppositori numero uno, il Partito Comunista Italiano, PCI, fondato a Livorno col nome di Partito Comunista d'Italia, nella sezione dell'Internazionale Comunista in seguito al Biennio Rosso, alla Rivoluzione d'Ottobre, la separazione della sinistra del Partito Socialista Italiano, cioè si sono separati dai socialisti per fare i comunisti. Ovviamente sono due cose diverse nelle ideologie. Presidente abbiamo avuto Luigi Longo, Alessandro Natta, Aldo Tortorella, ma noi conosciamo i segretari Antonio Gramsci, Ruggero Grieco, Togliatti, Longo, che è sempre lo stesso Luigi Longo, Berlinguer, Natta e Occhetto, che è proprio la fine, fine, fine. Ideologia, comunismo, non ve la spiego, antifascismo, marxismo-leninismo, dal 76 in poi, insomma un po' differente chiaramente come ideologia. Eurocomunismo, europeismo, collocazione sinistra, pochi dubbi su quello. Andiamo a vedere anche il Partito Socialista Italiano, chiamiamolo così, permettiamoci di chiamarlo in questa maniera perché è un po' complicato altrimenti. Ha avuto tanti nomi, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, dei lavoratori italiani, leader Andrea Costa, Filippo Turati, Giacinto Menotti Serrati, Pietro Nenni, Francesco De Martino, Bettino Craxi. Ideologia, socialismo, ripeto, il socialismo e il comunismo non sono la stessa cosa. Se avete domande, chiedetemi pure. Nel frattempo, leggiamo cosa c'è scritto. Pecorismo l'avrei chiamato, Cohen. Dipende, l'hai scritto un minuto fa, quindi ti riferivi al comunismo? Sì, in un certo senso. Gli USA avrebbero mai permesso che in Italia ci fosse stato il comunismo. C'era un piano nel caso avesse vinto il Partito Comunista, e c'era un piano anche se non avesse vinto, per sicurezza. Salutiamo anche Ronny. Grazie Ronny. All'atlantismo, ah ok, ti riferivi all'atlantismo, non avevo... No, no, assolutamente, ovviamente non poteva, erano sforzi coordinati, è il modo più gentile di dirlo. Poi vediamo appunto il Partito Socialista aveva programmi antifascisti fino al 76, poi diventa marxismo, socialismo rivoluzionario, addirittura agli inizi, anarco-socialismo, massimalismo, che non è il mio nome. Socialismo democratico, ministerialismo, quelli qua che dal 76 al 94 diventano burocratici, parliamo di ministeri, socialdemocrazia, socialismo liberale, riformismo e terza via. Terza via è una roba molto interessante perché è la third way, già una parola molto americana, terza via, infatti third way io lo conoscevo così, e dice diverse posizioni politiche trasversali impegnate nell'elaborazione di una moderna posizione intermedia tra destra e sinistra. Vedi che già non è più tutta sinistra, da non confondere con l'incentrismo, ma è un termine un po' più complicato. Giustizia sociale, pari opportunità, valorizzazione del merito, dell'iniziativa privata tra le politiche economiche della safe fare, cioè del lasciar fare, e quelle interventiste. Le safe fare è stare a guardare, interventiste, ovviamente intervenire in economia si può manovrare il flusso di denaro, è fattibile, se viene fatto male può portare un crollo della borsa, perciò a volte c'è anche chi sostiene che è meglio l'idea della laissez-faire, lasciar fare. Come va, va? Ecco qua, come sa va, sa va. Ok, la essa nasce dall'esigenza di analizzare gli esiti delle politiche economiche di stampo keynesiano, famosissime a livello di oggi. Purtroppo non sono un economista io, però sicuramente Keynes ha avuto un'importanza fondamentale nell'economia, correggetemi se sbaglio. Quindi, insomma, era una terza via, un modo di trovare tutto. Infatti, vediamo, attenzione, il cambiamento del Partito Socialista nel corso del tempo, dal 1892 al 1921, estrema sinistra, dal 21 al 76, sinistra, dal 76 al 94, centro-sinistra. Insomma, come potete vedere, appunto, sono passati sempre meno di sinistra fino a poi a diventare centristi, ovvero centro-sinistra, però comunque sempre vicini al centro. È cambiato, è cambiato tanto. Ritorniamo al governo De Gasperi II, il primo della Repubblica Italiana. Diede le dimissioni andando in crisi il 20 gennaio del 47, in seguito alla scissione del Partito Socialista Italiano, che aveva dato origine al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che nel 52 diventerà il Partito Socialista Democratico Italiano. A me hanno anche un po' stufato questi continuare a cambiare il nome, ma si chiama così. Abbiamo addirittura la composizione dell'Assemblea Costituente, Democrazia Cristiana 207 seggi, Partito Socialista Italiano 115, Partito Comunista 104, Unione Democratica Nazionale 41, Partito Repubblicano Italiano 23, poi abbiamo 7 Partito d'Azione, non vi leggo quelli piccolini con due seggi o un seggio. E abbiamo attenzione, nell'opposizione, il fronte dell'uomo qualunque, incredibile, Blocco Nazionale della Libertà, Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, Partito Sardo d'Azione, Movimento Unionista Italiano, insomma, l'opposizione era solo 56, insomma, erano quasi tutti dentro. Pensate veramente a fare il governo, perfino anche comunisti, socialisti, ovviamente Democrazia Cristiana insieme. Come sarà finita? E appunto, qui iniziano ad esserci ministri senza portafoglio, sono ministri che non hanno un ruolo univoco, carica non assegnata, infatti, e affari esteri c'era ancora De Gasperi, all'Africa italiana De Gasperi, a interno De Gasperi, affari esteri, poi subentrato Pietro Nenni, che è socialista. Poi abbiamo Grazia Giustizia, Fausto Bullo, PC, Finanze, Mauro Scocchimarro, PC, Tesoro, ovviamente di destra, Epicarmo Corbino, Partito Liberale Italiano, Giovanni Battista Bertone a sostituirlo, Guerra, Ministro della Guerra, per fortuna non ci sono più state, Cipriano Facchinetti, Aeronautica, Mario Cingolani, Marina Militare con Giuseppe Micheli, Assistenza post bellica, Emilio Serri del PC, Industria e Commercio, Rodolfo Morandi. Adesso non sto a leggerveli tutti, abbiamo Giuseppe Romita e Lavori Pubblici, insomma. Insomma, diciamo che per le cose sociali c'erano ministri di sinistra, per robe economiche e strategiche c'erano ministri di destra. Mi sembra onesto come ministero, mi sembra onesto perché c'erano ruoli per tutti, sia che fossero socialisti, comunisti o altro. Bene, abbiamo anche una cronologia, di questo periodo storico. Ok, il sito della Repubblica.it, insomma, quindi proprio sono notizie importanti. 13 luglio del 46, De Gasperi presenta il capo provvisorio dello Stato, la lista dei ministri, 8 democristiani, 4 comunisti, 2 socialisti, 2 repubblicani e un indipendente. 15 luglio, fondamentale, si apre a Parigi la conferenza di pace, ovviamente post-guerra, la delegazione italiana è formata da De Gasperi, Saragat e Bonomi. 25 luglio, l'assemblea costituente accorda la fiducia con 389 voti a favore, 53 contrari e 7 astensioni, quindi direi che andava bene. 10 agosto, De Gasperi, alla presenza di Saragat e Bonomi, ed affiancato dagli ambasciatori italiani a Londra, Washington, Mosca, Varsavia e Rio de Janeiro, pronuncia a Parigi un discorso contrario alla bozza del trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate vincitrici. Non gli andava bene. Il Presidente del Consiglio, in particolare, contesta la cessione di territori sui quali l'italiana era stata riconosciuta già in epoca antecedente all'avvento del regime fascista, e ritiene il documento non conforme ai principi di giustizia evocati alla conferenza di luglio. 12 agosto, il governo viene chiamato a decidere sullo sblocco dei licenziamenti dopo il fallimento di una trattativa tra Confindustria e sindacati. Ah già, i famosi licenziamenti, giustamente, che non li permettevano più. Facchinetti, parete quello dei Pooh? No, non credo, non credo che sia un cognome diffuso. 2 settembre si apre la piccola crisi di governo, il ministro Corbino si dimette dal Dicastero del Tesoro e accusa il PCI di non rispettare il programma economico concordato all'atto della formazione del governo. Questa maggioranza formata da tutti stava iniziando a dar problemi. 5 settembre, a seguito di una manifestazione di donne contro il caro vita a Torino, il Consiglio dei Ministri fa proprio l'iniziativa del prefetto di istituire un calmiere dei prezzi. De Gasperi e il cancelliere austriaco Karl Gruber firmano gli accordi sul Trentino Alto Adige. Italia si impegna a riconoscere regione ampia autonomia linguistica, economica, amministrativa e culturale. Ancora oggi è così, comunque, Trentino Alto Adige è una regione con autonomia. 12 settembre sono accettate le dimissioni del ministro Corbino. 18 settembre il ministro Corbino viene sostituito con Giovanni Battista Bertone. Poi Togliatti del PC elogia la sostituzione di Corbino e chiede che il governo prenda un deciso impegno antiliberista. Attenzione, quando i comunisti erano antiliberali, attenzione, sono due cose diverse. Vari una politica fiscale che colpisca i ceti abbienti e metta a mano la riforma agraria. De Gasperi illustra la Costituente linee guida della politica economica del governo. 27 settembre, la Costituente vota la fiducia alla politica economica del governo con 331 voti favorevoli, 58 contrari. Non male, decisamente non male. Poi, 9 ottobre, una manifestazione degli edili a Roma si trasforma in guerriglia urbana, addirittura. Durante gli scontri a Piazza del Viminale, 2 manifestanti uccisi, 141 feriti. Il giorno dopo in ospedale morirà un altro operaio. Il PC denuncia la responsabilità dei grandi appaltatori romani e dei provocatori neofascisti estranei ai lavoratori. 11 ottobre, CGIL Confindustria raggiungono un'intesa di massima per il trattamento salariale e la contingenza. Un aumento del 3,5-50% sugli assegni familiari per i figli. Le ferie sono portate a 12 giorni, wow, 12 giorni all'anno, e pagate le festività infrasettimanali, incredibile, pure le festività. La gratifica natalizia è la tredicesima, mannaggia, c'è ancora oggi. L'accordo definitivo siglato il 30 settembre, quando una volta i comitati facevano davvero dei progressi, la tredicesima è fondamentale a mio parere. 14 ottobre, il Comitato Centrale del PRI respinge la proposta di Randolfo Pacciardi di uscire dal governo. 17 ottobre, De Gasperi lascia l'interim degli esteri, il nuovo ministro e Pietro Nenni. Ok, l'abbiamo visto prima. 20 novembre, il Giornale d'Italia pubblica le interviste parallele di Giuseppe Saragat e di Mario Zagari, leader rispettivamente di critica sociale e iniziativa socialista all'interno del PSI. Entrambi criticano la linea del partito che considerano troppo appiattita sulle posizioni del PCI e mettono in discussione il patto di unità d'azione nelle permanenze del Partito Socialista Italiano nel governo. 22 dicembre, il Papa Pio XII a Roma denuncia il grave pericolo rappresentato dalle sinistre. Era quello il problema, secondo il Papa, la priorità. Nello studio di Saragat si incontrano i rappresentanti di critica sociale e iniziativa socialista, strategie divise, e c'è incertezze sulla scissione, c'era un rischio di scissione del PSI, le due correnti definiranno le loro posizioni l'8 gennaio del 47, ne parleremo dopo. Il 24 dicembre i veti reciproci tra la DC e il PCI PSI bloccano l'elezione del sindaco. Del sindaco di cosa? La DC propone un sindaco democristiano con inclusione nella giunta dei monarchici. Monarchici. PSCI, PSI sostengono una giunta di sinistra e propongono un sindaco repubblicano. Sì, ma non ha detto dove. Penso sempre diocesi di Roma. Viene fondato il Movimento Sociale Italiano che vuole appoggiare la DC nella politica romana. Poi vediamo di leggere un attimo cos'è il Movimento Sociale Italiano, MSI. Poi siamo a gennaio, dal 3 al 15, viaggio di De Gasperi negli USA 1947. Il presidente degli Stati Uniti Truman si impegna a garantire all'Italia il massimo di aiuti economici, 50 milioni di dollari per la collaborazione offerta nel periodo di permanenza delle truppe americane in Italia. La Export-Import Bank concede un prestito di 100 milioni di dollari, è fondamentale. Però sono prestiti, non è che te li regalano. 7 gennaio, ecco ancora, l'Assemblea di Iniziativa Socialista e Critica Sociale. La prima si conclude con la decisione di non partecipare al congresso del PSI, UPI, e dar vita a un nuovo partito. La seconda, molto contrastata, solo un terzo dei delegati si pronuncia per la scissione immediata. Sta venendo fuori il solito impastone. Che ci fanno i monarchici al governo? Ma non lo so, Cla, bella domanda. Tecnicamente non dovevano essere parte. Nel Teatro Comunale di Bologna, il 17 e il 18, si svolgono i lavori del 19° congresso del PRI. Il segretario Randolfo Pacciardi, auspicando un'alleanza con il nuovo partito di Saragat e la formazione di un grande partito democratico, propone di ritirare l'appoggio al governo. Indovinate come va a finire? 18 gennaio, De Gasperi si consulta con i ministri democristiani circa gli orientamenti del congresso repubblicano nei venti di scissione del PSI. Mentre il PCI si dichiara contrario alla crisi di governo, De Gasperi annuncia per il 20 gennaio la conferenza stampa sui risultati del suo viaggio negli Stati Uniti. Oh, l'ha detto dopo. Nella conferenza stampa del 20 gennaio, sulla situazione politica, De Gasperi afferma che la scissione socialista e le dichiarazioni del congresso repubblicano esigono un chiarimento politico. Alle 19 rassegna le dimissioni nelle mani del capo provvisorio dello Stato. Ripeto che tanto non è cambiato nulla, perché sarà un altro governo De Gasperi e lo sarà per tanti anni. Vediamo un po' cos'è il Movimento Sociale Italiano, chiamato anche Destra Nazionale, il famoso MSI. Fino al 72 si chiamava solo MSI. È stato un partito politico italiano di ispirazione neofascista. Successivamente si è dichiarato post-fascista fino ad assumere posizioni affine alla destra di stampo conservatore, sebbene sul piano economico resistessero le tesi antiglobaliste legate all'idea corporative, scettiche verso il libero mercato, come dimostrato nell'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht e delle privatizzazioni di Amato. Vediamo chi erano i leader dell'MSI, uno di questi lo conoscete di sicuro: Pino Romualdi, Giorgio Almirante, Augusto De Marsanicci, Arturo Michelini, Pino Rauti e Gianfranco Fini. Presidenti: Giunio Valerio Borghese, ne sentiremo parlare fra un po' di Borghese. famoso per un certo golpe, Rodolfo Graziani, Augusto De Marsanich, Gino Birindelli, Alfredo Covelli, Pino Romualdi, Nino Tripodi, Giorgio Almirante, Alfredo Pazzaglia e Cesco Giulio Baghino, segretari sono cambiati, abbiamo avuto anche Fini per diversi anni, per, diciamo quasi 8 anni ha fatto Sini. Comunque sia, un partito appunto di destra, ideologia neofascismo, postfascismo, conservatorismo nazionale, nazionalismo italiano, destra sociale e anticomunismo, collocazione estrema destra, ovviamente, non avevamo dubbi su quello. Andiamo a vedere intanto, dopo la crisi di De Gasperi 1, 2, che io chiamo 1 perché in realtà è il primo, ma in realtà è 2, vediamo il De Gasperi 3, dal 2 febbraio del 47 al 1 giugno del 47, pochi mesi, ma non vi preoccupate che De Gasperi rimane, 119 giorni, cioè 3 mesi, 30 giorni. Il governo si dimise a causa della rottura politica fra i democristiani e i social comunisti, che si era creata col nuovo governo statunitense presieduto da Harry Truman. Ma vedete che i problemi nascono sempre per cose che succedono all'estero. Vedete che alla fine dei conti il fulcro è quello, ciò che succede negli USA cambia quello che succede da noi. Seggi, sono sempre i soliti, maggioranza 503, opposizione 53. Io non vorrei mai essere in un'opposizione così piccola, perché sarebbe terribile. La Democrazia Cristiana, il Presidente del Consiglio, 6 ministri, 12 sottosegretari, Partito Comunista Italiano, 3 ministri, 6 sottosegretari, Partito Socialista, 3 ministri, 6 sottosegretari, insomma, equilibrato, a parte la Democrazia Cristiana che aveva tanta roba. Partito Democratico del Lavoro, un ministro, indipendenti, area PRI, un ministro. Abbiamo appunto De Gasperi, affari esteri Carlo Sforza del PRI, anche qua interno Mario Scelba DC, grazie giustizia Fausto Gullo, finanze tesoro Pietro Campilli, difesa Luigi Gasparotto PDL, industria e commercio Rodolfo Morandi PSI, commercio con l'estero Vanoni, agricoltura Antonio Segni, ne parleremo di lui, figura storica, lavoro evidenza sociale Giuseppe Romita, trasporti Giacomo Ferrari, non li leggo tutti perché non ha senso. Comunque sia abbastanza equilibrato, come avete visto, fra sinistra e destra, barra centro. Ciao Claudio, sono Maria Chiara, la ragazza di Ronnie. Ciao Maria Chiara, piacere, sono Jack. Ecco qua, andiamo avanti intanto a elencare la storia dei presidenti del Consiglio della Repubblica Italiana. Abbiamo fatto tutto il regno, abbiamo visto anche la fine del regno di Sardegna. Stiamo raccontando un po' di storia con i dati principali. E questo è il periodo dove c'era al governo la DC, Democrazia Cristiana. Oggi fa la vigilia, domani tocca a me. Sì, domani ci sarà chi là, e ci alterniamo generalmente un giorno a testa, quindi tranne a volte che uno se ne fa due di fila, ma non è un problema, a volte capita a me, a volte capita a lui. Elisir Podcast ha sia format in compagnia che format separati, e ovviamente non che sia una cosa isolata, anzi ci scambiamo consigli continuamente. 3 febbraio del 47, terzo governo De Gasperi, giura nelle mani del capo provvisorio dello Stato, partecipano DC, PSI e PCI, non entrano nel governo il PRI, Partito Repubblicano, e i ministri socialisti che hanno aderito al PSDI, una cosa che durerà ben poco. Ridotto il numero di ministeri che passano da 21 a 16, sì c'erano dei ministeri assurdi tipo dell'Africa, veramente ministeri che non c'entravano quasi nulla. Alla DC il Presidente del Consiglio e 7 ministri, passano, abbiamo già visto come si sono divisi, tra le principali novità la presenza di Carlo Sforza, indipendente di area repubblicana, esatto, che assume il Ministero degli Esteri, e di Mario Scelba agli interni, entrambi assegnati ad interim da De Gasperi nel precedente esecutivo. Erano ministri senza portafoglio, ora il portafoglio ce l'hanno, ma ecco, intanto mi viene chiesto da Cla, ma l'URSS aveva veramente mire sull'Italia? Ma l'URSS aveva mire sull'intera Europa, lo sappiamo, voleva creare degli stati socialisti d'Europa. Io avevo visto cosa avevano fatto in Ucraina, avevano fatto uno stato socialista dell'Ucraina, lo leggevo proprio ieri, e avevano appunto preparato uno stato che fosse non proprio indipendente, ma dipendente, tutto sommato, con un loro governo che avesse appunto dei ministri, ed era quello che dovevano, volevano fare in Italia o in tutta Europa. Il loro obiettivo era il controllo dell'Europa, ma non centralizzato, era un po', diciamo, stile impero romano. Volevano invadere? No, nessun tipo di... No, in realtà no, assolutamente. L'URSS ha spostato le sue mire all'estero, vedremo poi appunto le guerre in Afghanistan. No, forse non la vedremo perché l'Italia non c'era, ma le guerre che hanno fatto in Afghanistan negli anni Ottanta, insomma, l'URSS le sue mire le ha fatte all'estero, ma non volevano invadere l'Europa e non hanno mai invaso l'Europa. in quel periodo, hanno fatto prima della seconda guerra mondiale, che ci sono state parecchie azioni insidiose, ma dopo no, non sembravano pronti ad agire a livello militare, tranne in caso di conflitto col blocco occidentale, in quel caso saremmo stati nemici. 6 febbraio, De Gasperi sforza, in audizione alla Commissione per i Trattati dell'Assemblea Costituente, citiamo Giovanni Gronchi con un ordine del giorno, preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri, delle quali risulta che essi ritengono, nell'interesse del Paese, di dover procedere il 10 febbraio alla firma del Trattato di Pace, ripeto, quello che abbiamo visto prima, riafferma che l'Assemblea Costituente resta comunque pienamente libera e sovrana, secondo la sua legge costitutiva, di decidere in sede di ratifica. C'era il rischio che veramente potessimo perdere parte del potere decisionale. 8 febbraio, De Gasperi riferisce al Costituente i termini del Trattato di Pace. Ribadendo le posizioni critiche del governo, spiega perché si sia deciso di procedere alla firma prima del dibattito parlamentare. 10 febbraio, Parigi, l'ambasciatore Antonio Meli di Soragna firma il Trattato di Parigi tra l'Italia e le potenze alleate, con la riserva della ratifica da parte dell'Assemblea Costituente. Dure imposte all'Italia dal Trattato di Pace, la CGIL proclama 10 minuti di sospensione dal lavoro, tutte le città le manifestazioni spontanee. A Roma la cerimonia indetta dall'altare della patria è turbata da provocazioni messe in atto da monarchici e neofascisti. Gruppi di studenti di destra assaltano l'ambasciata jugoslava nello scontro tra due feriti. Non è stato piacevole. 11 febbraio il ministro Sforza invia alle nazioni firmatarie una richiesta ufficiale di revisione. 25 febbraio la Costituente approva la fiducia del governo con 292 voti a favore, 102 contrari. Iniziano già a salire, considerato che la maggior parte erano al governo. Una domanda: riusciresti a fare una live sulla storia del matrimonio civile da quando è stato approvato in Italia dal 1865 ad oggi, intrecciando diritto e parere della Chiesa in merito, con la giusta ricerca di informazioni, come dice Cla, è più argomento per Jack, con la giusta richiesta, ho diverse richieste, mi hanno chiesto anche la storia della nascita e della caduta dell'impero giapponese, ovviamente parliamo del periodo dell'espansione, l'impero del Sol Levante, mi hanno chiesto anche quello, e volevo poi portare anche la rivoluzione francese. Un po' alla volta lo faremo. C'è un altro argomento che porto avanti, che è quello delle 16 personalità della psiche, secondo l'indice di Myers-Briggs, che appunto è un indice per dividere il tipo di psicologia delle persone, della psiche, in 16 categorie. Ovviamente non è la cosa più accurata del mondo, ogni persona è un mondo a parte, come piace dire a me. Perciò sì, assolutamente, questo te l'ha chiesto Alex, ovviamente me l'ha chiesto Alex, ma mi piace perché io sono affascinato dalla storia giapponese, sono più esperto nell'era Sengoku degli stati combattenti, più che in storia moderna, comunque sia, è sempre piacevole. Sì, il matrimonio in effetti andrebbe trattato, soprattutto per vedere com'è cambiata anche la concezione nel tempo. Grazie, grazie, me lo segno sicuramente, poi ne parlerò con Cla. E si lavorerà un po' a questa ricerca. C'è più ricerca che parte di esposizione. Chiaramente la ricerca è una parte fondamentale. Andiamo avanti intanto. 11 marzo del 47, il presidente degli Stati Uniti Harry Truman enuncia la sua dottrina contro l'espansionismo sovietico nel mondo e contro la partecipazione dei comunisti nei governi occidentali. 27 marzo. Il Consiglio dei Ministri discute sulla situazione economico-finanziaria. Fra le deliberazioni più importanti, un'imposta straordinaria sui patrimoni superiori ai 3 milioni e la revisione della ricchezza mobile. Quando c'erano i patrimoni superiori, ci sono ancora oggi. 1 aprile, Rodolfo Morandi, ministro dell'Industria e del Commercio, illustra al Consiglio dei Ministri un piano per normalizzare la situazione economica, colpendo sprechi e speculazioni. 28 aprile, il presidente del Consiglio De Gasperi alla radio lancia un appello alla tregua politica e una ripresa di fiducia nell'economia nazionale. Stavano iniziando a riprendersi gli anni buoni dell'economia italiana. D'altronde è arrivato un prestito incredibile dagli USA. Prestito vuol dire che poi vanno ridati. 30 aprile, De Gasperi in Consiglio dei Ministri afferma che i tre partiti di massa che formano l'esecutivo, DC, PCI e PSI, da soli non sono in grado di governare il paese e chiede il concorso di quello che definisce il quarto partito, composto dagli esponenti delle classi medie e del mondo economico. Un partito che può vanificare ogni sforzo costruttivo attraverso il sabotaggio del prestito e la fuga dei capitali, l'aumento dei prezzi e le campagne scandalistiche. Di Maio tra i ministri, no, non ancora, lo vedremo quando finiremo, lo vedremo di sicuro, lo vedremo di sicuro quando finiremo questo. 2 maggio, l'Assemblea Costituente discute dell'eccidio di Portella della Ginestra. Andiamo a vedere l'eccidio di Portella della Ginestra. Un eccidio commesso il 1 maggio 1947 nel comune della Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, da parte della banda criminale Salvatore Giuliano, che sparò contro la folla di contadini riuniti per festeggiare la festa, per celebrare la festa dei lavoratori. 11 morti, numerosi feriti. Beh, non è piacevole come cosa. Stavano facendo una festa, gli hanno sparato. Le motivazioni della strage è che, oltre alla dichiarata avversione del bandito nei confronti dei comunisti, anche nella volontà dei poteri mafiosi e dell'indipendentismo siciliano delle forze reazionarie di mantenere i vecchi equilibri nel nuovo quadro politico-istituzionale nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante non siano mai stati individuati i mandanti, sono certe le responsabilità degli ambienti politici siciliani, con l'aiuto di alcune frange statunitensi, attenzione, interessate a intimidire la popolazione contadina che reclamava la terra e aveva votato per il blocco del popolo nelle elezioni del 1947. La cosa più terribile, uno dei segreti storici che non è un segreto ma nessuno ne osa parlare, è che dietro a rivolte anche finite nel sangue, c'erano dietro forze straniere e usavano le mafie, usavano i criminali, per dirla così, se vogliamo dirla in termini più ampio, per commettere cose atroci, ovviamente dando poi chi si pigliava la colpa? I criminali si pigliavano la colpa, ma non è che usciva, siamo stati noi, quelli dall'estero, a farle. Questo è contro la mafia e spara sulla gente. Come io sono contro esempio quelli del PD e sparo tutti, perché la festa dei lavoratori una volta era una festa considerata di sinistra perché erano i lavoratori, essendo i primi, però sono d'accordo ovviamente, sono d'accordo anch'io, è ridicolo veramente sparare contro la gente, però appunto è stato fomentato, hanno detto, per controllare con la paura, per controllare con la paura il popolo, attenzione, quello, lo scopo era quello, spaventare la gente e spingerla a non manifestare, quindi a non manifestare. Sinistra e mafia. Secondo me la mafia tendenzialmente prima aveva una posizione di destra, poi è diventata più centrista, quindi chiunque potrebbe aver fatto uso di mafia, non è che vuol dire che soltanto sia una cosa strettamente di destra, poi l'indipendentismo siciliano è una questione differente, più una cosa come il nostro nazionalismo italiano, però è l'equivalente di una regione che voleva essere indipendente ai tempi. 2 maggio, appunto abbiamo visto, per il governo riferisce Mario Scelba, che afferma che gli omicidi siciliani non possono essere considerati un atto politico. No, non c'è nulla di politico, assolutamente. Dichiarazioni che suscitano le critiche e le proteste di comunisti e socialisti. Violenti incidenti d'aula fra sinistra e destra. Oh, come si cominciavano già a scannarsi nelle aule. 5 maggio, De Gasperi annuncia a Nenni e Togliatti che la forma di governo che vede collaborare DC, PSI e PC non è più adeguata alle esigenze del paese. Mi dispiace, ma dovete andarvene. Dice, lo stesso giorno incontra il governatore della Banca d'Italia Luigi Einaudi, gli propone di entrare nel governo come ministro del bilancio. De Gasperi il 13 maggio si dimette, è aperta la crisi che porta all'esclusione delle sinistre dal governo del paese. E cosa succederà? La situazione che conosciamo oggi, cioè che le sinistre saranno in opposizione e la Democrazia Cristiana sarà al potere, potere, potere per tanti anni, come già detto, fino alla fine degli anni 70. La cosa ironica è che con la crisi De Gasperi ci ha guadagnato perché ha fatto fuori dal governo il Partito Socialista Italiano, Partito Comunista Italiano e si è alleato con il Partito Socialista Democratico Italiano o Socialdemocratico, il Partito Liberale Italiano e il Partito Repubblicano Italiano che stavolta andrà al governo. E appunto abbiamo solo visto oggi l'inizio del lungo ministero del governo, il presidente De Gasperi, ma vedremo poi il prossimo, sarà il suo quarto barra terzo della Repubblica, sempre sotto Enrico De Nicola, l'ultimo sotto Enrico De Nicola, e poi passeremo appunto a Luigi Einaudi, che l'abbiamo già accennato, se siete stati attenti, era governatore della Banca d'Italia e appunto è diventato poi chiaramente ministro del bilancio e successivamente presidente della Repubblica, prima vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Insomma, ha fatto carriera. E comunque è una figura importante. Se volete, per curiosità, prima di concludere, accennerei governatore della Banca d'Italia dal 45 in poi. Abbiamo Luigi Einaudi, poi Donato Menichella, poi abbiamo Guido Carli, abbiamo Emilio Colombo, poi abbiamo Giulio Andreotti. Ho sbagliato, non è stato, ho sbagliato, non so cosa mi è successo, ma ho premuto il tasto sbagliato. Il successore di Guido Carli era Paolo Baffi, successore era Carlo Azeglio Ciampi, che tutti conosciamo, quindi non è strano diventare poi Presidente della Repubblica dopo essere stati Presidente della Banca d'Italia. E poi abbiamo ancora Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, e poi successore Mario Draghi, e quindi l'ultimo dovrebbe essere Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che se non sbaglio è ancora in carica ora. Questa qui era la lista dei Presidenti. Perciò vi ringrazio per la compagnia, ringrazio per questa bella live con tante persone ad ascoltare, e soprattutto se avete domande, esiste sempre il box domande. Domani tratteremo cinema con Cla e sarà molto interessante, ma ora in ogni live... lo so, Draghi è ovunque, parlavamo della Banca d'Italia ed è lì, quindi ogni volta ci toccherà perché ogni volta spunta fuori. Come i funghi, essendo una figura importante della politica italiana e internazionale. Io sono neutrale, Elisir Podcast è neutrale, non faremo commenti in merito, o i commenti ce li teniamo per noi, altrimenti qui diventerebbe una cosa. Iscrivetevi al canale, dice, giusto, Cla, iscrivetevi al canale, ovviamente su Telegram, Spotify, Instagram, YouTube, Twitch, tutte le piattaforme che voi usate, di solito ci trovate, c'è anche Facebook, perché no, sempre utile, siamo sui social. Cioè, vi ringrazio, altrimenti Clavi manda Draghi a casa e Speranza. Ma, insomma, cavolo, ma, grazie tante, grazie di tutto. Va bene, davvero, a parte gli scherzi, grazie per tutto e buon proseguimento di giornata. Santi saluti da Elisir Poi.